Sabato 12 novembre 1994, presso casa di preghiera.
Alitò sopra di essi e disse: ricevete lo Spirito Santo. Nino?
Direi che è arrivata al compimento la strada dei discepoli per ricevere lo Spirito Santo.
Eppure non era ancora sceso al Padre.
E allora?
No, è tutto dentro.
Aspetta.
La fine?
Sì, prima il Signore ci dona la pace per essere disponibili a ricevere la luce. No? E poi questo soffio, che dice il soffio, l'alito lo stesso, che è qualcosa così di impercettibile, però contiene una potenza tale che per la vita dell'Eterno, che ci trasforma la vita e ci avvicina alla sapienza di Dio. Però vorrei capire la differenza di questo, ricevete lo Spirito Santo, e alla Pentecoste. Che prima si è detto che dunque lo Spirito Santo è il Padre, no? Ce lo manda.
Certo.
E qui invece è Gesù. Mm-hmm. E qual è la differenza allora?
Ma Gesù fa la promessa.
Ah, ecco, un annuncio.
La realtà viene dal Padre.
Cioè, ce l'avete allora un po', no?
Sì, comunque. Gesù fa le cose che dice sono una promessa. La realtà. Però questa promessa è necessaria che sia scritta dentro di noi
per saperlo poi quando
perché, ecco, per poter riconoscere la realtà. La realtà però viene dal Padre. Perché viene dal Padre?
Ecco, è solo il Padre. Ecco, e questo
quindi il verbo mette le condizioni per poter accogliere quello che viene dal Padre. La realtà viene dal Padre.
Dicevo, questo soffio, questo alito, che significato ha? Poteva anche solo dire
soffio è la parola, capisci? Soffia la parola, cioè ha detto il verbo che soffiando
che
ti trasmette una promessa, ti prepara, insomma, capisci? Prepara, infatti quello che lui dice qui ricevete, loro riceveranno di qui a 50 giorni. Carla?
Posso collegarmi al versetto primo dove dice sì. Come il Padre ha mandato me? Questo mandato sta anche per inviato.
Sì, certo.
Sta per inviato. E allora perché qui dice come il Padre ha mandato me e in altri posti ve lo manderò dal Padre?
Ma qui mandato me il Figlio, ve lo manderò dal Padre
e lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo viene dal Padre per mezzo del Figlio. Che vuol dire che è necessario che tutto sia sottomesso al Figlio per poter ricevere dal Padre lo Spirito Santo. Allora, non vieni noi senza il Figlio, perché bisogna che tutto sia sottomesso al Figlio. Mi capisci? Però non viene dal Figlio, viene dal Padre.
E questi discepoli che erano in questo
cenacolo, chiusi
nel cenacolo, no? Sta a significare che cioè per ricevere lo Spirito Santo appunto questo raccoglimento, questa dedizione, cioè erano.
Bisogna che ci sia, si sia formato in noi il pensiero, cioè sia il Figlio, il pensiero puro di Dio, quindi tutto sottomesso al pensiero di Dio.
Loro erano proprio in attesa, cioè
in attesa. Tutto sottomesso.
Non
per
agivano,
cui,
infatti
quando Gesù ascende al Padre si raccomanda loro, restate fermi in Gerusalemme, ecco, in attesa che venga lo Spirito dall'alto. Capisci? Bisogna restare. Quindi unicamente isolati, raccolti in quello.
Ecco che lui vedendo i loro animi, che era tempo per ricevere
certo.
lo Spirito Santo.
Ma è lui stesso che parlando forma il tempo, per cui dice ricevete. E la parola di Dio che è arrivata a noi forma il tempo per. Capito?
Questo pensiero puro che mi manda dal Padre lo Spirito, perché non è più la parola come segno che mi manda dal Padre, cioè Cristo che dice io ve lo manderò, io
sì.
Come pensiero puro che ha formato,
è figlio.
Che si è formato in me, è figlio in me. Ma quando si dice pensiero puro del Padre, io pensavo alla stazione dove aspettavo il treno. Dicevo, ma pensiero puro del Padre, che non ha ancora ricevuto dal Padre la consapevolezza di quello che è, questo pensiero puro del Padre come si può definire? Cioè la creatura che
tutto è sottomesso, eh?
Tutto sottomesso all'amore vuol dire che in me c'è solo più il pensiero del padre, ma il pensiero del padre, il pensiero che pensa al padre, lo pensa come?
Lo pensa col pensiero di Dio, perché è il figlio che parlando in te
ha costruito,
ha costruito, ha formato in te questo pensiero in modo che tu puoi pensare il padre.
Ma mi chiedevo il pensare al padre come? Come principio? Oppure con delle
campo,
parole?
No, siamo nel campo della fede.
Come principio. Quindi sarà possibile per la creatura arrivare in un pensiero che pensa al padre come principio e concentrarsi tutto in quella cosa lì,
certo.
Che è il figlio che lo vede come principio.
Campo di fede.
Campo di fede. Mm. E da padre poi si riceve.
Certo.
Grazie.
Sì.
Quindi vuol dire che se questa è una promessa di Pentecoste, questa è una promessa di Pentecoste allora, no?
Certo.
E allora vuol dire che Gesù dicendo ricevete lo Spirito Santo li conferma nel luogo in cui loro si trovano, no? Che sono in attesa. Loro sono.
No, dice ricevete.
Ricevete sembra che sia presente, cioè,
no,
no. Però è presente una premessa.
No, perché la realtà la fa il Padre. Mm. La fa il Padre su ciò che semina il Figlio. Quindi il figlio, dicendo ricevete, semina la condizione perché si possa ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo però viene dal Padre. Se tu non pensi al Padre, tu non riceverai mai lo Spirito Santo. Nonostante anche che Gesù ti avesse detto ricevi lo Spirito Santo. Mi capisci? Lo Spirito Santo non viene per opera magica, capisci? Noi prendiamo le mani, questi sono tutti segni, ma non si trasmette lo Spirito Santo così. Capisci? Lo Spirito Santo viene dal Padre. E richiede la preparazione del figlio, quello di preparazione del figlio, richiede che il figlio abbia in noi sottomesso tutto a questo pensiero del padre, che adesso non lo si può ricevere.
Siccome Gesù lo dice in questo punto qua, no, questo, pensavo che volesse dire anche che loro adesso erano riuniti lì,
certo.
Nel nome di cioè.
Era il primo giorno dopo la risurrezione.
Ecco, quindi erano riuniti in quel pensiero lì, no? E quindi che fosse la condizione anche per...
La condizione è di Gesù stesso che la stabilisce dicendo ricevete lo Spirito Santo. Cioè dicendo delle parole forma in noi,
ecco.
La premessa, la condizione per ricevere la realtà.
Ecco, sono le parole.
Sono le parole che...
Dice, che ci, sì. Ecco, ci sì.
Ma la realtà non è il figlio che la fa. La realtà è il padre che lo fa, viene dal padre, capito?
Ecco. E le parole il figlio ce le dice prima della
sì.
Funzione.
La parola arriva sempre prima, ecco. La parola di Dio arriva prima, perché arrivando in prima forma in noi la capacità di ricevere la realtà.
E nel Vangelo di Giovanni però non si vede la Pentecoste. Non c'è come scena.
Neanche nei sinossi.
Sì.
Sì, no, no, solo
negli atti degli apostoli.
Lo sappiamo come facciamo.
Gli atti degli apostoli.
Di fatto, come il padre ha mandato me, così io mando. Detto questo, ha detto sopra di loro di essere certo il tempo. Siccome la promessa. Lo Spirito Santo non è una parola inutile, dice, dato che il figlio non era ancora stato glorificato, questa necessità di aver sottomesso tutto al figlio e aver detto il figlio dal padre, no? Ecco, però per metterlo in relazione vuol dirci che quindi è possibile essere mandati nel mondo come il padre manda Cristo prima di ricevere lo Spirito Santo, visto che dice prima come il padre
tutto va sotto il figlio. O parlando con noi, sottomette tutto.
Un figlio tutto è un suo figlio. Per sottomettere tutto a sé.
Tutto.
Manda noi allo stesso modo.
Certo.
La condizione per ricevere.
Lui è il pensiero del padre, qui sottomette tutto, perché se non si forma questo pensiero puro del padre in noi, noi non possiamo, capire, guardare al padre e ricevere dal padre lo Spirito Santo. Hai capito? Franca.
È questo che tu hai detto così che... Quando hai spiegato l'altra volta pace a voi come il padre mandato a voi che è una promessa di Spirito Santo. E oggi vediamo questo che dice ricevete lo Spirito Santo. questa parola ricevete è una parola che per formare in noi è il... perché noi possiamo ricevere la realtà della parola,
realtà.
Sarebbe così. Quindi lui parlando...
La parola, tu ti apprendi che la parola è un segno.
Sì.
Come segno è sempre una promessa.
Ecco.
Ma quindi ti deve arrivare la promessa, le promesse quando ti arriva in anticipo. Quindi Dio ti anticipa per prepararti a... Tu ricevi una promessa, cosa succede? Ti dico, domani tu sarai regina, cosa succede? Che tu oggi ti prepari per essere regina.
Sì.
E ma quindi è la promessa che ti prepara. Capisci?
Ma la promessa di solito quando Gesù parla ci promette lo Spirito Santo, riceverete lo Spirito o così il futuro. Invece qui ricevete, come dire, te prendi questo, ricevete. Ricevete lo spirito.
Ora mettilo d'accordo con ve lo manderò dal padre.
Ah, ecco quella parola lì che illumina l'altra. Perché quindi questo che dice ricevete lo Spirito Santo sarebbe per richiamare la nostra attenzione, il nostro pensiero a quel dono che dopo lui
che arriva dal
che
padre, che
dal
arriva
padre.
Dal padre, solo dal padre.
Solo dal padre. Il padre, la realtà,
e la realtà viene dal padre. Ti arrivano i segni. I segni sono la realtà.
I segni, le parole sono per orientarmi al padre.
Certo.
Al padre.
E come poi... i segnali stradali non sono mica la realtà, non sono la città, però ti aiutano a camminare verso la città.
Sì, sì. E poi c'è questo che quando Domenico diceva, ma come lo pensa? Lo pensa come principio? Ho detto sì, come principio, siamo nel campo della fede. Ma certo, perché il figlio... proprio in quanto figlio è che guarda dal principio ogni cosa, da
certo.
Dove lui deriva. Non, non può essere, perché se non lo pensasse come principio non sarebbe figlio.
Certo.
E riguardo al mandato questo, perché lo Spirito Santo viene dopo, quindi con lo Spirito Santo noi partecipiamo alla generazione del figlio e del padre, no? E, stando a quello che avevi risposto a Maglia, hai detto così, la generazione è nel seno del padre, il mandato è nella creazione. Quindi il mandato sarebbe una preparazione per ricevere lo Spirito Santo. Ecco, quindi sarebbe una preparazione per essere inserito in questa Trinità di Dio, per partecipare alla generazione del figlio e del padre. Capito? Adesso ho capito quello che non capivo.
Questo punto qui in cui Gesù dice ricevete lo Spirito Santo non è ancora tutto sottomesso però.
No, dicendo quello sottomette, perché ti concentra, capisci, in un punto ben preciso, concentrandoti sottomette tutto il resto. Capisci? Se ti dico preparati ad andare a Torino, cosa succede? Tu vuoi provare ad andare a Torino? Capisci? Sottometti tutto a questa intenzione, andare a Torino. Perché quando sto mettendo tutto, ti rendi disponibile per partire, altrimenti non parti. Non prendi.
E tutte le parole che a questo punto qui, cioè tutte le parole che doveva dire Cristo l'ha detto, cioè ha detto tutto quello che doveva dire. Tutte le parole che lui dice prima non sono per sottomettere.
Non sono per sottomettere.
Sono per sottomettere.
Tu pensi, incomincia al principio, dicendo beati i poveri, lo spirito, quel... già sta sottomettendo tutto un mondo, capisci? Tu lo dici, beati i poveri dello spirito, in un mondo che invece è tutto rovescio che è beati i poveri dello spirito. Quindi incomincia a farti tutto un campo di selezione, comincia a metterti in evidenza l'importanza dello spirito, la povertà che invoca il bisogno dello spirito, per cui ti distrae, ti distoglie dalla passione per le cose del mondo, dalla passione di possesso. Quindi capisci, il mondo è tutto orientato al possesso e lui ti distoglie dal possesso per portarti all'essere. Quindi è già una sottomettere, ma ti parte dalla lontana, cioè parte da quella lontananza in cui ognuno di noi si trova, capisci? E a poco per volta, ti raccoglie fino a questi punti qui, capisci?
Sì, a questo punto qui però la maggior parte del nostro mondo dovrebbe già essere stata.
Sì, capisci, certo. Soprattutto il mondo dell'io. D'accordo?
Tutte le parole di Cristo sono dette in questa finalità, nella finalità
certo.
di farci arrivare
il compimento dello Spirito Santo.
Però all'inizio le sue parole sono l'orientamento al Padre, Dio
certo.
Creatore che nessuno può ignorare. E poi mano a mano evidenzia questa finalità,
fino a formare in te pensiero puro del Padre, per cui l'unica cosa necessaria, farci vedere il Padre ci basta, l'unica cosa necessaria, tu a quel punto lì capissi, che è, capisci, che poter pensare il Padre. D'accordo?
Sì, ma quando parlo di Spirito Santo, c'è la possibilità di capire che lo Spirito Santo è la presenza del Padre, sì, l'aveva accennato già qui. Già detto,
viene dal Padre in quel giorno, capirete che io sono il Padre in me, eccetera. Quindi capisci, verremo e faremo abitazione, tutto quello.
Vado. Quando tutto è sottomesso al Figlio, automaticamente arriva lo Spirito Santo?
No, niente automatico, non c'è automatismo. L'automatismo è nell'automobile.
Ma quando è tutto sottomesso, cosa manca? Cosa può, deve ancora fare?
Manchi tu. Ma anche tu che devi restare fermo in attesa, che perché il tempo è di Dio, non sei tu a determinare il tempo. Allora manca questa tua, questo 10 giorni di silenzio, ad esempio, mi capisci? In attesa di, sapendo che la cosa viene determinata dal Padre, non viene da te, perché se venisse da te, tu potresti strumentalizzare Dio, Dio non può essere strumentalizzato.
Però in quel punto lì il creatore è consapevole che tutto è sottomesso.
No, che tu sei sottomesso, no, però in realtà tutto è sottomesso, perché lei aspetta solo dal Padre. Quando ti dico, guarda che quel dono, quel regalo ti deve venire dal tale, a quel punto lì tu guardi sotto il tale. Implicitamente tutto è sottomesso a questo punto, capisci?
Ma quando è che Gesù dice a noi, Cristo dice a noi questo, per ricevere lo Spirito Santo?
Quello dice quando ti fa la promessa punto... dello Spirito Santo. Ho detto che le parole di Gesù sono sempre una promessa. Sono parole, sono segni. Quando segni sono promesse. La pallina stradale che tu vedi per andare a Cuneo è una promessa. Mi capisci? La segnalazione è una promessa. Le parole di Dio che arrivano a noi sono segnalazioni. Qui sono promesse. Ma promessa non è realtà. La pallina stradale non è Cuneo. Capisci? Quindi è una promessa di Cuneo. Che vuol dire che se tu continui, arriverai.
Quindi loro qui, come anche già le altre
anche
parole,
quello, tutte le parole.
Non dico loro qui non hanno capito niente.
Tutte le parole, no, non posso capire perché sono soltanto parole. Però ti orientano, le parole ti orientano, capisci?
E come segno anche negli atti, no? Quando ricevono, lì è anche un atto magico.
È un atto magico perché siamo a capo dei segni.
Siamo dei comunque, quindi loro...
Però è segno di una realtà che deve verificarsi personalmente con ognuno di noi.
Quindi loro storicamente l'hanno ricevuto magicamente.
Magicamente, capisci?
Quindi come dire che non l'hanno ricevuto praticamente.
Hanno il filo.
Vuoi far davanti del cavo?
Allora sarebbe come dire che non l'hanno ricevuto.
No, no, ma l'hanno ricevuto.
L'hanno
perché...
ricevuto, però così.
Però.
Diciamo, però.
Cioè c'è una funzione sociale, capisci?
Sì.
C'è tale che nasce santo, diciamo così.
Sì, sì, sì.
E nasce santo e sa cercare.
Sì, sì.
Sotto il terapeuto, perché ha una funzione sociale,
certo.
È Dio che fa perché è lui che conduce la storia.
Certo.
Quindi
ecco, allora
lui può notare di Spirito Santo, si capisce. Però personalmente ti insegna che lo Spirito Santo lo riceve dal Padre.
In sostanza, però, siccome Gesù non fa nulla a caso, no? Alitò sopra di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Questo alitare avrebbe, direi, non so, la funzione di inondarli di quest'acqua viva per cui loro rimangono tutti presi, no?
Certo,
loro, noi, rimangono tutti presi di questo,
questo
pensiero, insomma, per cui non aspettiamo altro che ricevere lo Spirito,
certo,
in sostanza.
Certo.
Ecco.
E, non ricevere...
e a quel punto lì, quando siete tutti presi e tutti pieni di questo desiderio, ecco che arriva.
Certo.
Vuol dire proprio il tempo che determina,
certo,
l'arrivo dello Spirito.
Certo. Noi non riceviamo perché abbiamo tanti desideri.
Certo.
Se noi riuscissimo a avere un solo desiderio,
esatto,
quel solo desiderio trova la realtà,
certo,
corrispondente al desiderio.
Chiaramente. Sì, sì.
Noi se fossimo puri,
certo,
basterebbe pensare Dio per avere la presenza,
certo,
di Dio come realtà.
Certo.
Invece noi, se Dio, per noi
c'è
una frattura tra il nostro pensare Dio e la realtà.
Lui
Dio.
C'è, ma non ce ne rendiamo conto perché non possiamo. Ecco, così, perché siamo troppo distanti.
Questo alito sopra di essi mi ha fatto ricordare la creazione, il Genesi, no? Perché questa è una nuova creazione.
Certo.
anche là Dio alitò, certo, su Adamo, no?
Certo.
Proprio plasmò col fango, mm-hmm, e soffiò proprio le stesse parole, dice, no?
Certo.
Un alito di vita, ecco. E ha creato l'uomo. E qui forma l'uomo, cioè questa l'uomo promessa dello Spirito Santo sarà l'uomo nuovo, la nuova creazione.
Certo.
D'altra parte c'era già questa espressione quando abbiamo meditato sulla passione di Gesù, che in croce rese lo spirito, no? Invece la traduzione più giusta, invece di dire respirò, rese lo spirito. Vuol dire anche che questo, c'è una promessa dello spirito, cioè adesso la condizione c'è, la passione e la morte del Cristo è la condizione per ricevere lo spirito. Però sono sempre promesse e la realtà ci verrà dal Padre.
Sì, anche l'alito è un soffio, un segno.
Un segno.
Segno. Però no, la realtà non è segno. Come si, una presenza è realtà, ma la presenza che la fa è il Padre, il Creatore.
Perché lui è presente.
Ora, una cosa è, dico, io verrò, è una cosa che uno sia, mi capisci?
Sì, cioè, però è importante questa promessa per preparare in noi l'apertura d'animo che ci rende capaci di...
Sì, perché dico, soltanto è la promessa che ti fa, perché dico, ti orienta a, cioè ti fa tutto desiderio di, ora quando tu sei fatto tutto desiderio di, la realtà è lì, mi capisci? Cioè noi non percepiamo la realtà, Dio è già presente. Noi diciamo, Dio verrà, il regno di Dio viene. E Dio è già. E Dio è già.
Esatto.
Come può venire uno che è già? Mi capisci?
Siamo noi che siamo
distanti. Cioè, siamo distanti. Perché siamo distanti? Perché cosa è formata la distanza dello spirito? La distanza dello spirito è formata dalla molteplicità. E la molteplicità ti forma distanza. Tu hai tanti amori, tu sei distante dall'amore. Mi capisci? E la molteplicità crea distanze. Abbi un amore unico, immediatamente tu trovi trovi l'amore. Mi capisci? Mm-hmm.
E come il Vangelo di stamattina, che è di stamattina, dice che quanto più il Padre vostro se lo chiedete giorno e notte, no? Di questa insistenza, questa richiesta, vi risponderà prontamente.
Sì, ma quel chiede giorno e notte è proprio quel semplificare, capisci? Il desiderio,
sì, sì,
un desiderio unico.
Un desiderio unico.
Noi non lo teniamo perché abbiamo tanti desideri.
Corriamo dietro le mosche.
Cioè, io voglio questo, ma voglio anche quell'altro, anche quell'altro, non ottieni niente. Il giorno in cui tu sai quel che vorrai, cioè vorrai solo quello, ti sarà invidiato.
C'è Domenico che
posso
ha
chiedere
dito
ancora una cosa? Poi? Poi non faccio la domanda dopo.
Ah, non fai
e non comprometterti, sei mica.
Poi non si sa mai.
Metti il limite alla provvidenza.
E noi era per poter chiedere un supplemento.
Che ti dicesse
un il pensiero puro che bisogna che Dio formi in noi per poter ricevere dal Padre tutto quello che il Padre ci vuole dare. In che rapporto è, in questa formazione, in che rapporto sta tra il capire tutti i passaggi che bisogna comprendere, interiorizzare, perché si è visto che non si possono saltare i passaggi, c'è tutta una concatenazione tra i vari passaggi, dalla creazione a Cristo, Cristo è morto, morte, risurrezione, ascensione, eccetera. Ecco, in questo capire e il non essere più disturbato da altre cose, perché una cosa è capire e interiorizzare tutti i passaggi che ti portano fino a capire come avverrà in noi questo ricevere dal Padre lo Spirito Santo, no? Perché prima sono parole, poi man mano che uno va avanti interiorizza i passaggi. Questo è una parte. L'altra parte è che quando si diventa capaci per opera del Figlio di concentrarsi in un unico pensiero. Tu hai detto che se noi fossimo capaci di pensare solo all'albero, capiremmo che è l'albero che si fa pensare da noi. Ecco, allora questa capacità di pensare solo a ciò di cui, a ciò cui poi si rivelerà a noi come principio, in che misura è data dal capire i passaggi e non essere disturbato?
Man mano che tu capisci non sei disturbato. Tu sei disturbato perché non capisci.
Quindi è il capire tutti i passaggi fino all'ultimo che mi dà la capacità di potermi poi concentrare
il capire che ti
all'ultimo in una sola cosa.
È il capire che ti
libera.
Se tu non capisci, tu resti sempre disturbato.
Certo. Quindi il capire mi porta nella capacità di essere concentrato.
Certo.
Perché sennò si corre il rischio di dire non vado al cinema, non faccio qua, non faccio là, come si diceva. Se non mi impegno però sulla materia d'esame io non andrò mai.
Sì,
capisco. Grazie.
Sì. Versetto 23. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Nino?
Qui, non so, sembra che parli di una cosa che deve avvenire dopo aver ricevuto lo Spirito certo. Santo. E poi parla di peccati, perché noi sappiamo che i peccati sono una conseguenza di un peccato originale. Quindi quei peccati noi dovremmo vederli rimessi dal punto di vista di Dio. Dio a un certo punto prende su di sé i nostri peccati per farci capire qual è il nostro peccato e per liberarci.
Lui ci libera prendendo su di sé. Capisci? Ma chi è che ti può dare la possibilità di perdonare o di rimettere? È soltanto colui che vede una cosa in Dio.
È lo Spirito Santo. Dio, cioè, noi,
ti dicevo prima con Domenico, noi restiamo schiavi del male, quindi schiavi del peccato. Il peccato che cos'è? È tutto ciò che viene considerato in modo autonomo da Dio. Per cui io vado a cercare chi è che la causa dell'alluvione in questi giorni, io sono in peccato, perché la causa è Dio. Mi capisci? Io vado a cercare il capo espiatorio, vado a cercare l'uomo per colpa del quale mi è venuta la pioggia, e io sono in peccato. Faccio un errore, quindi sono in peccato. Adesso schiavo del peccato. Mi capisci? Quindi il peccato è sempre considerare qualcosa staccato da Dio, in modo autonomo, attribuire ad altri quello che è di Dio. Ora, chi mi libera da questo peccato? È colui che può contemplare, capisci? La cosa è Dio. Contemplare la cosa in Dio mi fa capire l'errore che io ho fatto e mi libera. L'altro non può. Giuffina?
Sì, infatti tu avevi detto tempo fa che già solo il fatto di sentirci in peccato vuol già dire che il Signore ci ha già perdonato.
Certo.
Ecco, allora che necessità c'è di andare in confessione? Se già ci sentiamo perdonati.
Ma vedi, il vero perdono ti viene da Dio. La confessione è una conferma, noi siamo deboli ed è in questa debolezza che ti è dato un segno, ma un segno di una realtà. Non capisci che tu hai ricevuto da Dio. La realtà non è il confessore, capisci, che ti libera. La realtà è Dio, è Dio che ti perdona. Capisci? Però noi deboli, ma avrò proprio perdonato? E noi ci creiamo dei complessi, mi capisci? E allora mi ha bisogno di uno che dice sì, sei perdonato. Ma bisogno di qualcuno, capisci, che fuori di noi ci confermi, ci dica, mi capisci? Ma la vera liberazione dovrebbe essere data soltanto in quanto trovo uno che può contemplare il mio peccato in Dio e farmi vedere la luce di Dio, perché è la luce che mi libera, che mi perdona. Adesso che Dio, dico, anche attraverso dei segni, opera questo come concessione, va benissimo, mi capisci, data la nostra debolezza. Però la vera liberazione dal male avviene soltanto attraverso chi può contemplare la luce di Dio e trasmettermela, farmi vedere, quindi vedi la realtà, perché chi ti libera è la verità, no? E farmi vedere la verità, perché noi siamo schiavi dell'errore in quanto non vediamo la verità. Allora vediamo la verità e dico, ah, la colpa è del tale, o la colpa è di questo, sono io, la colpa è mia, o sono io che ho fatto questo. Ecco, io attribuisco a me quello che dovrei invece riferire a Dio. Quando io dico la colpa è mia, e naturalmente attribuisco, capisci? Sembra che io pronunci la mia colpa, quasi che fossi un peccatore, e invece è proiezione del mio io, è il mio io che parla, e il mio io non fa la verità è Dio che la fa, capisci? Quindi chi mi libera dal male? Ora, quando io dico una parola, non secondo Dio, io sono schiavo di questa parola qui, chi mi libera da questa schiavitù è solo colui che mi dice no, guarda che non sei tu, è Dio. Perché, e me lo fa vedere, però, mi fa capire.
Se io fossi così contemplativa, al punto, insomma, da vivere tutto quel pensiero in Dio, non avrei necessità di questa confessione.
Ah, ma no, certo, lo ecco, si capisce. Questo.
Chiudo il capitolo perché...
Hai chiuso?
No, nel senso che veramente, allora, questi peccati rimessi finora...
Cioè, ma accetta tutto da Dio,
tutta
la misericordia di Dio.
No, ma il Signore non mi ha, per grazia sua, non mi ha mai presentato nessuno che le contemplassi in Dio i peccati che io le esponevo.
Certo.
E allora chiudo. Perché...
Dov'è?
Doppia chiusura.
Giovanna?
Ma vuol dire, perché siccome lo dice tutti, no? Questo a chi rimetterete i peccati sarà...
No, a quelli che ricevono lo Spirito Santo.
Sì, a tutti quelli che lo ricevono, però la promessa è per tutti.
È lo Spirito Santo che ti dà la possibilità di... Uno che non contempla cose nella luce di Dio non può. non può farti vedere la luce. La luce ha questa caratteristica. Può essere comunicata soltanto chi la vede. Chi non la vede non può comunicarla. Tu dici la colpa della pioggia è del governo. Uno che non vede la cosa dice la colpa è il governo che ha fatto piovere. Non puoi capire.
Ho preso quei provvedimenti per non lasciare.
Vabbè, comunque dici la colpa è del governo. Quindi, ora noi tutte le cose dovremmo sempre riparare a Dio, ma soltanto conoscendo in Dio la ragione delle cose, noi possiamo dire no, capisci? La colpa è di Dio.
L'ha detto il prefetto di Cuneo.
Capisci?
Era il prefetto di Cuneo.
Il prefetto di Cuneo che ha detto che la colpa ha detto
il padre eterno
che ha voluto punire la provincia di Cuneo.
Ma la colpa o la responsabilità?
Ma per lo meno riprende la cosa.
Almeno ha avuto un pensiero di Dio, perlomeno.
La responsabilità è del padre eterno.
Perché siccome questa
ma l'iniziativa è di Dio, quello è facile. Scusa, non è il governo che fa piovere. Bisogna prendere con Dio. Se abbiamo il coraggio, prendiamolo con Dio. Dio dice venite e discutete con me. Dio non è uno che dice non vuole che noi discutiamo. Lui vuole che noi discutiamo con lui.
Qualcuno ha detto speriamo che qualche santo ci aiuti, ma non ha detto di santo. Perché santo è. Comunque questa promessa di Spirito Santo è per tutti, no?
Per tutti.
E quindi chi riceve lo Spirito, cioè chi contempla le cose in Dio può fare questo, rimettere, può aiutare.
Sì, capisco.
Non è tanto. Può aiutare chi è in peccato a collegare con Dio.
Sì, già precedentemente vi ho detto quello che legherete sarà legato, quello che non legherete non sarà legato. Quello dice, cioè quello che unirete a Dio resterà unito a Dio anche in cielo. Perché non unirete, quindi vedi il problema è tutto lì, è sempre un fatto personale.
Sì, sì, d'accordo? Quindi è in questo modo anche che si può aiutare anche il fratello.
Già,
perché si aiuta.
Tu se il fratello, capisci, resta schiavo del peccato, però, poi sei aiutato soltanto a chi gli fa contemplare questo, perché il peccato è una separazione. Il che vuol dire che mi sono fermato a metà strada. E come non so, io andando a Cuneo a un certo momento, però arrivando a Centallo o Murazzo, dico sono arrivato a Cuneo. A un certo punto colui dice, no, guarda che non sono ancora arrivato a Cuneo, sei soltanto un Murazzo. Capisci? Ma soltanto colui che sa cos'è Cuneo mi può dire se è un Murazzo. Se io mi illudo resto Murazzo. Cioè, il peccato è non fermarci a metà strada, capisci? Cioè, attribuire le cose alla creazione, alle creature, anziché a Dio. Per cui non contempla la cosa in Dio. Colui che contempla Dio dice, guarda che non sono arrivato a Dio, sì. Capisci? Non confondere, ecco. Quello mi libera, mi capisci?
Sì, sì.
Mi rimette in cammino.
Il figlio dell'uomo è il potere in terra di rimettere i peccati. Lui certamente parla nello Spirito Santo.
Infatti lui si definisce, io sono colui che parla al principio, colui che parla al principio ci libera tutti i mali. Mi capisci? Ecco per cui Cristo ci libera dal male. Capisci? Noi diciamo, padre nostro di liberarci dal male. Il male è essere fermo a Murazzo, credendo che sia Cuneo. Mi capisci?
Collegato con il principio, ecco, però per lo Spirito Santo.
Lui collega tutte le cose col Padre, sempre. Infatti io sono colui che parlo a voi il principio, quindi vuol dire che collega tutto, collegandoci libera dal male, capisci?
Sì, sì. Però non è che, non mi sembrava, forse sbaglio, che già nella fede c'è la possibilità, di già solo nella fede in Dio creatore di rimettere i peccati, perché non siamo noi i creatori di niente, partendo da Dio creatore.
Ti liberente, sì, va bene, la fede fa tanto. Perché ti sollecita, però non ti dà la possibilità, cioè quello che ti libera è la luce, perché convince.
Vabbè,
quindi non basta che uno annunci la cosa,
ci vuole già che l'altro.
Ora Dio opera convincendo, cioè dimostrando. Lo Spirito Santo questa carta ti dimostra, quindi ti libera, conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi prima la fede ti dice conoscerai la verità, cioè ti annuncia, ti invita a camminare, ti dice Murazzo non è Cuneo, cioè già cammina, mi capisci? Tu non sei ancora arrivato però.
Già in quell'annuncio c'è già una parziale liberazione dal peccato, perché ti libera da quell'ossessione di dire comunque sia sei creato per andare là,
certo.
È già un inizio di liberazione,
certo.
Perfetto.
Certo, ma quello che ti libera veramente è ciò che ti convince, quindi ti mostra. Perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ora, prima di conoscere la verità, io non sono libero, perché Dio mi direbbe, vi farà liberi la verità. Mi capisci? Quindi sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. Restando nelle mie parole conoscerete la verità. Sono passaggi che vanno molto meditati. restando le mie parole conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Liberi da che cosa? Liberi dal fare il male, mi capisci? Libero non è colui che ha la possibilità di fare il male, libero è colui che non ha la possibilità di fare il male, capisci?
Che ha la possibilità di non farlo.
Ecco.
Scusa, è un'affermazione un po' molto chiara questa, in questo senso qua.
Dicevo che c'è un professore di filosofia che ha imparato a insegnare ai suoi allievi al liceo italiano. Filosofia è proprio da questo
libro Liberazione dell'uomo. Dice
in cui
che
si dice che
molto.
Quello che l'ha proprio scioccato è questo, il concetto di libertà. Non sei libero tu di fare il male, sei libero veramente quando non puoi fare il male.
Dicevo, nel tutto sottomesso al figlio, per poter ricevere dal padre tutto quello che c'è da ricevere, non c'è ancora il concetto di libertà. Cioè, in questo senso qui.
No.
Il momento in cui la creatura si concentra, e per concentrarsi deve essere pensiero puro di una cosa, deve essere libera da tutti gli altri pensieri.
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Fino a Pentecoste non si può parlare di verità.
Conoscerete la verità, conoscerete.
Se il figlio vi avrà liberati sarete veramente liberi.
Già.
Ma la libertà che cui mi porta il figlio è la conoscenza del padre. Quindi non più il figlio come parole, ma quel pensiero puro in cui c'è la possibilità di ricevere dal padre. Però nel momento in cui la creatura, per grazia di Dio e per opera di quel pensiero che il figlio ha formato in noi, si concentra tutto nel padre, in quel momento lì...
Non è libera.
Non è libera.
No.
E Dio
infatti.
No, Dio lo sa.
Infatti.
E solo con la Pentecoste che passa la libertà.
Conoscerete la verità.
No, perché non ho...
Conoscerete la verità. Vabbè. E la verità vi farà libera. Conoscerete. Quella conoscenza. Dio vuole che tutti giungano alla salvezza. La salvezza sta nel conoscere la verità. Conoscere.
Come va questo che hai detto con Rita? Rita, hai detto se lei fosse...
Guarda, Franca è andata a farsi in ghirlandare.
Se
la pediatrice.
Se noi fossimo puri, cosa hai detto?
Sei ben conciato.
Adesso è solo
provvisorio.
Se noi fossimo puri, basterebbe pensare Dio per avere la presenza. Certo. Hai detto. Se fossimo puri, basterebbe
nel cielo
pensare
così.
Dio per avere la presenza.
Nel cielo non fai difficoltà ad avere presenza di Dio, stai tranquillo.
No, in cielo.
Non fai difficoltà.
Come va questo con... quello che hai detto dipende da Dio, viene da Dio, non dipende dal tuo pensare.
Certo.
Ma hai detto, se fossimo puri basterebbe
la purezza sta lì
per avere il pensiero. Ecco, la purezza sta nell'attendere da Dio.
Si capisce, tanti come fai.
Capito, sì. E poi quest'altra cosa che hai detto, che fin tanto che non arriviamo più in te, è la luce che convince, che perdona, no? E ti convince.
Perché la luce ti libera.
Che ti libera. Per cui fin tanto che non arriviamo a Pentecoste, noi poco tanto siamo ossessionati.
Sì, sei illusa che la realtà sia quella. Quindi se tu sei convinta che senza una cotoletta al giorno tu muori realmente se non mangi quel giorno in cui non mangi la cotoletta. Mi capisci?
Sì, perché diceva mangia per fede, ma sì, e tu hai detto sì, la fede può fare tanto, però ciò che veramente ti convince, ti illumina è la luce. Quindi la luce viene
perché
dal Padre.
Noi siamo sempre, senza la verità noi siamo ossessionati.
Noi
siamo ossessionati.
Poco tanto abbiamo bisogno di questa persona fuori di noi, perché noi possiamo illudere, certo. Se non mi avrà perdonato. Quindi è misericordia di Dio e ringraziare
Dio.
Il Signore che ci dà,
certo.
Questi meriti, queste grazie.
Certo.
Perché precisa a chi li riterrete saranno ritenuti? Cioè,
perché dipende da chi ha lo spirito.
Non dall'apertura della creatura che
no.
Vuole.
Tu non sei perdonata perché ti apri.
Ma chi ha lo spirito vuol perdonare
tutti. Tutti, perché questo lo dice chi ha lo spirito. Chi ha lo spirito non vuole
perdonare
tutti quelli che hanno la
Dio persona, vuole che tutti siano giungano alla salvezza. Non tutti giungono alla salvezza.
Sì, perché non c'è l'adesione. Ma qui lo dice a quelli che come se
dovessero. E che vuol dire? Che vuol dire che la grazia discende e discende liberamente. Dio non è obbligato a.
Ecco, per far capire che è libera, questo è un dono.
Per fare che è un dono d'amore.
Per
non è costretto. Così anche chi ti perdona è un dono d'amore.
Ecco,
sì, sì. Perdonare, vedi che è un dono per, in più, capisci? Quindi è una cosa che ti viene gratuitamente. Capisci? Nessuno è costretto. Per il Dio non c'è costruzione.
Ma cosa vuol dire ritenere?
Eh?
Cosa intende per chi li ritenere? Cioè, a chi non li perdonerete?
Sì, coloro i quali non...
Non vogliono
il perdono. No, perché altrimenti non dipende dalla creatura. La grazia, il dono, il perdono viene da chi ti perdona, non viene da... Tu puoi piangere da mattina a sera, con questo tu non ottieni il perdono.
Ma se piangi perché...
Il perdono viene dall'altro, mi capisci? Hai capito?
Però se piangi...
Quindi ritenere vuol dire che... Ritenere vuol dire tu tieni per te e non dai all'altro. Ritieni una cosa per te e non la dai all'altro, mi capisci? Ritieni. Capisci? E allora non comunica all'altro. Il perdono viene quando tu quello che tu hai lo dai all'altro.
Sì. Ecco, lui forse lo dice così per sottolineare così lo spirito, perché lo spirito, ma lo spirito mica si diverte a ritenere.
Come, no, per far capire che in Dio c'è libertà e quindi capisci? Non c'è il meccanismo.
In quel senso lì.
Come quando
allora
Gesù, scusa,
farebbe pensare che Dio, se vuole, non mi perdona.
Sì, capisci? E se non ti perdona, se da quello tu non sei perdonata. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Noi dobbiamo essere convinti che se tu esisti, è perché Dio ha voluto che tu esistessi. Tu potevi anche non esistere. Ora, chi ha costretto Dio a crearti?
Nessuno.
Quindi è un dono libero, quindi è un dono d'amore. Allora noi siamo un pensiero d'amore di Dio. Perché lui poteva, nessuno l'ha obbligato a farsi. Dio non è costretto a creare. Capisci questo? E così è lo stesso. Dio non è costretto a perdonare. Mi capisci? Quindi è tutto dono libero. Continua se questo dono libero. Cioè, tu capisci, se Dio è amore, se Dio è amore, io volevo dire questo. Uno che ami perché ha bisogno dell'altro, quello non è più amore, ha bisogno dell'altro. Noi quando amiamo, abbiamo perché abbiamo bisogno dell'altro. Dio non ha bisogno di noi. Allora che abbiamo un amore vero, un amore puro.
Ah, ecco, perché Dio vuole insegnarmi, vuol farsi amare disinteressatamente, senza...
A parte quello che insegno, l'insegnamento, cioè, Dio non opera per insegnarci, quella è una cosa diversa. Vediamo in sé per sé, capisci? Tutto quello che viene da Dio viene liberamente da Dio. Dio non è costretto, non è condizionato da nessuno. Lui ha in sé la ragione, in sé, non altrove. Hai capito?
No, ma perché adesso proprio...
Tu prima non esistevi, sì. Adesso esisti. Tu non potevi dire a Dio, creami.
Voglio, certo.
Hai capito? Perché non esistevi. Allora vedi che questa creazione viene puramente da Dio. Nessuno l'ha condizionato.
No, ma pensavo proprio personalmente. Mi viene nei momenti così di scoraggiamento, no? Che come sono lontana da Dio, non ci arriverò mai. Poi dico, ma Dio vuol salvare tutti, Dio è misericordia, certo. Quindi mi perdona.
Certo.
E allora, invece, se lui vuole, non mi perdona. Cioè, fare conto su Dio, perché uno diceva...
Devi far conto su Dio, perché se non fai conto su Dio,
però se Dio magari non vuole... No.
Ma Dio non è un essere capriccioso.
Se con la matinglia non disegni
Dio. Dio
potremmo accorgerci che Dio non ci ha perdonato.
E perché sei nella tua bagna?
No, ma
come nella tua marmellata? Tu mi hai invocato che ti prendesse il marmellato per togliere la marmellata, adesso ti come faccio a accorgere? Se l'altro non ti prende la marmellata, tu resti con la marmellata.
Sì, ma siccome appunto hai detto che Dio è libero di perdonarmi o non di perdonarmi,
certo.
Allora se Dio non mi perdona, come faccio a accorgermi?
Che sei nella marmellata, che sei ossessionata, che non sei libera del tuo pensiero tuo io, che sei dominata da, capisci? Capito?
Ma allora non è giusto in quei momenti di pensare che Dio vuole salvarmi?
Quella è la sua volontà, l'ha rivelata, l'ha dichiarato apertamente, però è sua volontà. Mi capisci?
Sì, sì.
Quindi è libero.
Non pensare
per cui se lui ti perdona e tu ti senti perdonato, se lui ti salva e tu ti senti salvato, se lui ti dà la possibilità di pensarlo, di pregarlo, di conoscerlo, è tutto un dono gratuito da parte sua. Non c'è nessuno che lo obblighi. Un uomo tu puoi dire già, quello è mio, mi ama, eccetera, quanto, perché io qui, io là, eccetera. Cioè, con Dio non puoi fare quella ragione perché io causo.
Sì, Sì, no, ma che dono gratuito, sì.
E se dono gratuito vuol dire che è dono gratuito, capisci? È dono gratuito. Cioè, gratuito e quindi libero.
Scusa, è un po' la stessa cosa quando Gesù dice nessuno conosce il padre se non il figlio, colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo. Ecco, avrà voluto, mica un capriccio, però fa vedere che il dono è libero, è gratuito, no?
Viene da.
Che dono, è dono.
Non puoi pretendere, tu non puoi pretendere. Tu non puoi pretendere, ecco, noi abbiamo difficoltà enormi a trattare con le persone, perché noi pretendiamo dalle persone. Prima di tutto noi dovremmo imparare, e dovremmo imparare da Dio, perché Dio è persona, a non pretendere dalle persone. Quelle persone ottengono dei doni liberi. Noi siamo sempre lì che esigiamo dalle persone, e facciamo un errore grosso.
La cosa che dice questa frase, dopo che ha detto Cosme, padronato a me, mi mando nel mondo, no? E siccome sabato si diceva, d'altronde mica si può scappare dal mondo, no? Però il mondo, anche con la frase del capitolo 17, non ti chiedo che li tolga dal mondo, no? Però il mondo è un il Dio che parla con noi. Quando si è arrivati allo spirito, in che senso il mondo è ancora...
Ma Dio manda nel con mondo, lo spirito tu vedi il pensiero di Dio in tutto. Senza spirito tu non vedi il pensiero di Dio. Allora, quando non vedi, è come se tu non vedessi la strada per andare a, capisci? Resti in balia di tutte le segnalazioni, perché chissà, capisci? Non si vede. Allora siete ossessionati. Allora il mondo ti ossessiona. Perché se non faccio questo, mi capita quell'altro. Capisci? Ecco, allora sei ossessionato. Ho bisogno della cotoletta tutti i giorni. Mi capisci? Perché tardi non posso vivere. Ecco. Noi siamo ossessionati da delle realtà che apparentemente sembrano. Per cui la mutua, bisogna delle ricette, bisogna del medico, bisogna dell'ospedale, bisogna di tutto. Ecco, così questo è il mondo. Con Dio invece tu sei libero nel mondo. Non ti togli via dal mondo, ma ti fa libero dal mondo. Tu non resti più ossessionato, perché tu sai che tutto è nelle mani di Dio. Perché tu sai che tutto è nelle mani di Dio.
E a quel punto lì Dio usa il mondo per cosa?
Dio usa il mondo per dirti prima di tutto, per convincerti che Lui è, che tu devi vivere per Lui, che senza di Lui tu cadi nelle forme di ossessive.
Perché sembra appunto...
Per poco che uno si scosti da Dio, immediatamente portato via dalle cose del mondo, eh? Non puoi resistere alle cose del mondo. È solo con Dio. Perché a quel punto lì tu capisci l'importanza del restare con Dio. Non lo muori più.
Perché sembra questa frase qua, che dopo che si è ricevuto lo Spirito, invece che pensare solo più a Dio, si guarda, cioè, verso i fratelli.
No, ma Dio ti... Ho detto che Dio non ti porta via. Tutto il mondo è una cosa buona. Mi capisci? Però, ora, di per sé, se è cosa buona, il mondo non ti porta via a Dio. Il mondo ti porta via a Dio quando tu non hai in te lo Spirito di Dio. Ma con lo Spirito di Dio, tu puoi restare nel mondo vedendo Dio in tutto.
Certo, sì.
Mi capisci? Quello è lo Spirito che ti pone. Quindi tu ti senti libero.
Sì, allora, lì dove dice che rimetterete i peccati saranno rimessi, eccetera. E hai detto che... Chi ha lo spirito soltanto di Dio può fare questo. Infatti, diciamo, si dice in nomine Padre, non del Padre, eccetera, che Dio ti assolve, eccetera, no? Però voglio dire, ci sono tanti confessori che sono sacerdoti, ministri, per così dire, però non hanno questo spirito santo in loro.
Ma questo non importa, questo...
Basta che loro lo facciano con... Ecco, ho capito.
Che è Dio,
allora,
è Dio.
Se non è un sacerdote che fa...
È Dio
questo,
che opera.
Ecco, infatti. No, va bene.
È Dio che opera. Finuccio.
Sì, sono tutti i tre versetti collegati, no? Cioè questo... Prima dice, pace a voi come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Così io mando voi e poi dice, ricevete lo Spirito Santo. Ci fa capire che saremo mandati come lui.
No, sarai.
Quando riceveremo lo Spirito Santo.
No, niente. Niente, quel mandato ti fa vivere nel mondo non più dominato, ossessionato. Come diceva domani vai a Torino, mi capisci? Ecco, dicendo vai a Torino cosa faccio? In fondo in lei una certa intenzione, sì. Se vuole ascoltare. In fondo in lei una certa intenzione. Sì. Però con quell'intenzione cosa succede? Che lei è mandata nel mondo con quell'intenzione lì. Ecco. E quell'intenzione lì la libera tutte le altre intenzioni. Capito, se non ha quell'intenzione lì cosa succede? Sì. Lei domani capisce, si diverte ad andare da una parte all'altra, non pensa a niente. Invece avendo quell'intenzione lì è orientata a...
Sì, l'avevi spiegato bene il sabato.
Benissimo, vabbè. Se lo qualche cosa.
No, ma adesso chissà perché cercavo un altro significato, oltre a quello del sabato, l'avevo presente, ma pensavo che volesse ancora dire qualcosa di più. Invece.
D'accordo.
E questo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi rimetterete saranno ritenuti. E dico questo, cioè dico quello che volevo chiedere è questo. Chi ha lo Spirito Santo ha questa possibilità di dimostrare agli altri che Dio prende su di sé tutto e che ecco. Però chi è in cammino che riceve questa dimostrazione? Però la riceve per fede, vero? Però è sufficiente già questa dimostrazione.
Io ho già detto Gian Franco.
Cioè ti sostiene? Gian
Franco ho già detto.
Ma l'ha fatto in un altro modo la domanda. Va bene, mi sembrava che non fosse proprio il suo stesso.
D'accordo. Io di silenzio.
Ah, me lo sentirò.
Nino?
Se si arriva a vedere tutto nel pensiero di Dio, oppure tutto si porta via lontano da te.
Certo. Fina?
Sì, ogni dono di Dio chiede una maggiore responsabilità e solo nella luce dello Spirito che si può restare fedele.
Solo lo Spirito. Deve essersi guidato dallo Spirito. E chi? E per non perdere lo Spirito bisogna essersi guidato dallo Spirito, non ti si perde. Carli, più foglietti.
Chi conosce la verità la possiede.
Piccolo.
Grazie.
Chi conosce la verità la possiede, sì.
Che è tutto sottomesso al Figlio, questo pensiero, che è tutto raccolto nel Padre, consapevole che tutto avviene dal Padre.
Sì.
Perché il Figlio di per sé non si conosce, lui pensa solo al Padre,
certo.
E riceve la conoscenza, certo. L'essere.
Tutto dal Padre.
Quindi tutto sottomesso si conclude in questo pensiero,
sì,
che attende tutto dal Padre.
Certo. Zina?
Domanda di Dio.
Giovanni?
Questa promessa ricevete lo Spirito Santo, visto che ce l'ha fatta arrivare anche per noi, no?
Sì,
per noi. E quindi è per formare in noi questo desiderio unico, solo
certo.
Di desiderare soltanto più quello.
Certo. Volete?
Sì.
Quattro? Sono un po' macchiati, ma la colpa è di Franco. La colpa è di...
Non ha fermato
la colpa.
È la luce che libera, cioè la luce conoscete libera. La verità. La
certo.
Verità.
Sì, questa concatenazione,
sì, buona domanda.
Questi versetti qui che poi rappresenta un cammino, appena dal primo pace a voi, questo dà modo di accettare quello che hai fatto tu su Cristo, e detto questo. Quindi di non essere schiacciati da quello che dal senso di colpa. Difatti i discepoli vedendo il Signore che dice questo sono pieni di gioia. E poi in questa pace qui ci dà la possibilità, come il Padre ha mandato lui, di essere anche noi nel mondo, quindi di sottomettere tutto a sé come pensiero di Dio. E in questo lavoro qui ci promette già lo Spirito Santo, con lo Spirito Santo con il quale poi c'è la possibilità di rimettere i peccati.
Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterno e la sua misericordia.
Sì.
Gesù, figlio di Davide, abiti per me.
Sì, va. Mi voglio dire, no. Alma. Uno. Meglio che tu lo prenda. Sì, va. Uno.
Che a Giuseppe l'angelo ha detto che Gesù veniva a salvare il suo popolo dai suoi peccati.
Sì.
Che la luce che libera è a Pentecoste, però è anche vero che si dice sempre si va di luce in luce.
Sì.
Sono le luci parziali.
Sotto.
Grazie.
Poi
ti... Gesù in questo momento dice che ciascuno di noi può essere sacerdote alla maniera di Melchizedek.
Ognuno
no?
Di noi
quindi,
non può essere.
Ecco, quindi ciascuno di noi
nel nome di Dio ha questo potere di rimettere i peccati ad uno.
Ha il potere quando allo spirito.
Quando allo spirito.
Che lo spirito non è, sì, non è la creatura che può.
Lo spirito. So, ma se Dio mi fa fare questo, per esempio, e lui lo spirito fa fare una certa cosa,
è lui.
Ecco. E allora lo spirito in un momento.
Ora lo spirito però opera convincendo, illuminando. E la luce che.
Non è magico.
E chi non
no,
ha.
Io
non
pensavo a quel fatto, no? Quando nell'83 che mio papà era morto, era in disperso.
Sì, sì, sì.
Si ricorda.
Che per...
Allora stavo pensando, certo, ma questa cosa che mi ha fatto fare.
Va bene, d'accordo.
Ha un senso oppure è inutile?
No, è tutto un significato.
Tutto un significato. Magari è solo per me.
Si capisce.
No, ma anche per lui.
Foglietto? Uno?
Sì.
Uno. Pensiero? No. Luce?
Che... Mi ha fatto pensare che la preghiera sacerdotale inizia...
Ti ha fatto pensare.
Con la parola Padre. Ciò detto, Gesù disse Padre, no? Avevi detto che tutto quello, le parole di Gesù si sintetizzano in questa parola Padre per farci rivolgere lo sguardo al Padre. E adesso questa parola qui, ricevete lo Spirito Santo, mi ha fatto pensare che ha la stessa forza, no? Cioè è il compimento di tutta la sua opera, per portarci lì in questa promessa, in attesa.